stallo in Ucraina. Biden si concentrerà solo sulla Cina. E al centro della pagina abbiamo praticamente il vicepresidente, l'allora vicepresidente appunto Joe Biden, che oggi è presidente, e il presidente cinese Xi Jinping. Allora, iniziando appunto con l'articolo, leggendo, dice che l'America è spaccata in due. Non è la prima volta che accade in un'elezione nazionale, non sarà l'ultima. La differenza è che le due metà della mela stavolta non esprimono solo opinioni e interessi politici diversi, ma due idee dell'America, due identità in rotta di collisione perché inconciliabili, esasperate dal fenomeno Trump, ma latenti da ben prima e soprattutto destinate a durare. Il voto di mezzo termine, che salvo sorpresa consegnerà alla Camera dei rappresentanti repubblicani, mentre l'assetto del Senato è in bilico in attesa dello spareggio del 6 dicembre in Georgia, annuncia un biennio finale piuttosto arroventato per l'amministrazione Biden, specie se la Camera alta finirà ai suoi oppositori. Di fatto è il colpo dell'avvio per le elezioni del prossimo presidente americano, e siccome i margini fra repubblicani e democratici resteranno certamente stretti nei prossimi anni, la possibilità che anche il futuro inquilino della Casa Bianca sia contestato come il legittimo del perdente non è così remota. In campo repubblicano spicca la netta vittoria del governatore della Florida Ron DeSantis, 44enne astro nascente del trumpismo, rivale molto serio per l'ex presidente, che il 15 novembre dovrebbe annunciare di volersi ricandidare alla magistratura suprema, tanto che Trump ha già insinuato di disporre di informazioni capaci di buttare fuori strada il suo molto più giovane rivale alla nomination repubblicana del 2024, stravincere con quasi il 60% dei voti in uno stato chiave come la Florida, dove si è spesso deciso chi sta lì alla Casa Bianca. È buona premessa per sfondare nel suo partito, forse anche fra una parte dei moderati un tempo dominanti nel pantheon del Grand Old Party, oggi in crisi depressiva. Fra i rappresentanti eletti in questa tornata vi è una buona quota di radicali che simpatizzano con gli assalitori di Capitol Hill o comunque adesso aderiscono a cabale complottiste come QAnon e affini, convinti che da qualche parte a Washington si annidi un misterioso governo ombra protetto dal Deep State. Quindi vediamo, appunto, questo era un po' l'inizio dell'analisi su il midterm, una breve riflessione. Diciamo che appunto sono state aperte queste elezioni, e comunque l'America si trova appunto da un punto di vista economico in una situazione appunto opinabile, perché comunque sotto Biden disoccupazione ed inflazione sono entrambi molto alti, con una appunto grave una serie di soldi che non sono stati investiti sicuramente anche nel pubblico. Diciamo che anche da questo articolo si può vedere quelle che sono le tre prospettive principali, di cui alcune possono essere almeno ad oggi, stamattina, altamente improbabili, perché appunto da una parte sicuramente è che nella prima situazione è che i democratici mantengano la maggioranza appunto sia al Congresso che al Senato, ma appunto abbiamo detto comunque che l'America sta iniziando ad essere appunto spaccata a metà, quindi è molto improbabile. Infatti il secondo scenario è quello del Congresso a maggioranza repubblicana e un Senato a maggioranza democratica, e quindi ovviamente in questo caso il Congresso a maggioranza repubblicana in qualche modo controllerebbe il budget, controllerebbe tutto quello che è la spesa e il bilancio, e quindi l'economia. Un dato molto importante sicuramente di queste elezioni è che il voto giovanile, che dai dati sembrerebbe quello che cambierebbe un po' la situazione, o comunque si crede che i giovani vadano a votare in maniera appunto molto più in maniera molto più massiccia, ecco, possiamo dire così. E ovviamente quindi queste sono le alle questioni. Ovviamente poi la terza ipotesi potrebbe essere che i repubblicani vincano sia al Congresso che al Senato. Come ho già detto prima, comunque l'assetto non sembra questo, però era comunque un'altra possibilità presa in considerazione, e questo sarebbe appunto stato abbastanza complesso anche per l'utilizzo del veto. Che in America viene utilizzato appunto molto spesso nella storia. Quindi diciamo che questa era appunto una breve analisi, e dall'articolo che abbiamo letto adesso. E oddio.
E 52, torniamo all'ascolto. Siamo sempre sul Corriere, cioè torniamo al Corriere della Sera. In realtà, adesso, se non sbaglio, abbiamo visto La Stampa, giusto? Giusto? Abbiamo visto La Stampa, sì. Torniamo all'ascolto dal Corriere della Sera per vedere quello che sta accadendo più all'interno dei propri confini, appunto. Lo scontro che ha visto protagonista in questo momento, sì, un po' Roma e Parigi, così riportavano i titoli di prima pagina. Eccoci qua. Siamo a pagina 12 del Corriere della Sera. Sbarco immediato. Alla fine, sulla vicenda della nave Ocean Viking, ieri sera in navigazione verso la costa sar francese interviene la Commissione Europea, raccomandando di far scendere nel porto più sicuro i 234 profughi. Mentre la Human One è ripartita e la Geo Barents si prepara a salpare oggi, Bruxelles sottolinea che è importante fornire sostegno agli stati membri che ricevono regolarmente arrivi via mare, visto che in base al meccanismo di solidarietà concordato è disponibile un numero significativo di posti di ricollocazione. La presa di posizione UE è arrivata ieri in una giornata segnata, dopo il sereno delle aperture ricevute martedì dal governo, all'accoglienza dei migranti e i conseguenti ringraziamenti della Premier Giorgia Meloni da una nuova burrasca con la Francia. L'Eliseo parla di comportamento irresponsabile dell'Italia, che deve svolgere il suo ruolo e rispettare gli impegni europei, e stigmatizza l'atteggiamento contrario al diritto del mare e allo spirito di solidarietà europeo. Ma Meloni conferma la linea dura, e ai suoi dice: è finita la Repubblica delle banane. In una riunione con i parlamentari di Fratelli d'Italia distingue: a bordo di queste navi non ci sono naufraghi, ma migranti. Le persone sono salite a bordo in acque internazionali, trasbordando da altre unità navali di collegamento, e la nave che li ha presi in carico e attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a tutte le loro esigenze di accoglienza. Giuridicamente, dunque, non parliamo di naufraghi. Queste sono le parole di Meloni, e, insomma, che credo parlino abbastanza da sole. A chi ha parlato di retromarcia del governo ribatte: non è dipesa dal governo la decisione delle autorità sanitarie di far sbarcare tutti i migranti presenti sulle navi ONG, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi di problemi psicologici, e anzi definisce bizzarra quella scelta, suscitando la reazione del presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli. I medici meritano rispetto. La premier ribadisce che la legalità sarà un tratto distintivo del suo governo. Si dice fiera di averla inaugurata con il DL sull'ergastolo ostativo e spiega che intende applicarla anche all'immigrazione. Il governo sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste navi ONG di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le operazioni di soccorso e assistenza dei soggetti fragili, è giustificato e legittimo. All'opposizione, che parla di aberrazione, ribatte: con la sinistra al potere si è tollerata e alimentata una situazione di totale illegalità, ma noi lavoriamo perché le cose cambino. E anticipa: siamo solo all'inizio, c'è ancora molto da fare anche per contrastare decenni di propaganda immigrazionista, così la chiama, ed è infatti virgolettato. Da Forza Italia trapela che Silvio Berlusconi avrebbe detto: capisco il senso politico della condotta del governo, serviva un segnale di discontinuità, ma bisogna sempre fare attenzione ad essere umani rispetto a chi soffre in mare. E questa è l'uscita evidentemente di Berlusconi, e evidentemente la parte più umanitaria, sembra paradossale, di questa ala destra del governo. Totalmente in linea con la premier il ministro degli esteri Antonio Tajani, che lunedì porrà la questione al Consiglio Affari Europei, perché dice, da Amsterdam, l'immigrazione è un problema europeo, come ha detto anche Papa Francesco, non solo italiano, greco e maltese. E io aggiungerei, ci voleva Papa Francesco per dire questa, non so come, forse banalità, ma evidentemente non è così banale. Il sottosegretario Giovan Battista Fazzolari invita a usare il buonsenso, e il ministro Lollobrigida Chiosa deve tornare in Italia la legalità. L'opposizione attacca per Graziano Del Rio, è una pagina che scredita l'Italia. Per Gianluca Ferrara si dimostra che il blocco navale di Meloni era solo uno slogan, mentre Angelo Bonelli, dei Verdi, si indigna per la distinzione tra naufraghi e migranti, come se migrare fosse un insulto, dice. Avete sentito un po' combattuto con il giornale, e comunque a pagina 13, cioè la pagina successiva, si continua a parlare di questa questione. E più in basso c'è un racconto di Marta Serafini, Il lungo braccio di ferro era attesa sulla Ocean Viking, la terra che si allontanava a bordo è salita la tensione. Io questo racconto non lo leggerei, insomma, da questi microfoni
insomma, l'abbiamo detto più volte, ovviamente quello che può accadere all'interno ce lo possiamo immaginare, la tragedia che è appunto stare in queste navi, su queste navi. Riportiamo solo ancora su questo tema le prime due pagine del Messaggero. Prima stavamo sul Corriere che ne parlava a pagina 12 e 13, invece sul Messaggero se ne parla a pagina 2 e 3. Meloni, regole rispettate, migranti, non profughi e scontro con i medici. E insomma abbiamo un po' visto dall'articolo quello che è accaduto. Concluderei semplicemente con un percorso che riporta appunto il Messaggero con le varie tappe di quello che è accaduto. E inizialmente appunto tra fine ottobre e inizio novembre quasi 1000 migranti vengono soccorsi dalle navi Ocean Viking, Humanity One e Geo Barents, che chiedono all'Italia un porto in cui sbarcare. Poi il 4 novembre il Viminale emana un decreto in cui vieta alla Humanity One di restare nelle acque territoriali italiane dopo aver fatto sbarcare i soggetti fragili. L'8 novembre la Francia annuncia la disponibilità ad accogliere 234 migranti a bordo dell'Ocean Viking, ai quali viene indicata Marsiglia come porto sicuro. E infine, dopo lo sbarco a Reggio Calabria degli 89 naufraghi della nave Rise Above, il 9 novembre a Catania sbarcano tutti quelli che erano rimasti su Geo Barents e Humanity One. Rimaniamo all'interno appunto, come dire, di casa nostra, di quello che accade qui. Siamo a pagina 7 del Messaggero. Meloni, appello ai sindacati, pensioni future a rischio, assegni rivalutati del 7,3%. Il Premier apre al confronto, nella crisi il lavoro è la priorità di tutte le priorità. La disponibilità di CGIL, CISL, UIL e UGL, riunione positiva e importante. Quindi appunto parliamo un po' di quello che è accaduto a Roma, di questo incontro fra Meloni e i sindacati. e lo facciamo non a partire dal Messaggero, ma vediamo come ne parla il Manifesto.
Sì, a pagina 7 del Manifesto il titolo è La prima Meloni sindacati, dialogo sì, risposte zero. Confronto sì, risposte no. CGL, CISL e UIL avevano scritto a Meloni la scorsa settimana sperando diversamente da quanto accaduto con Draghi di poter discutere le misure per la legge di bilancio. Si sono trovate al tavolo della Sala Verde di Palazzo Chigi anche l'UGL, confederazione di destra guidata fino al 2019 dal sottosegretario Claudio Durigon e firmataria del contratto capestro con Asso Delivery, che aveva riportato a Cottimo i rider, molto meno rappresentativa ad esempio dell'USB USB. Al tavolo invece, almeno inizialmente, non c'era il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che in mattinata in commissione parlamentare aveva annunciato per oggi il quarto decreto aiuti, naturalmente non discusso con i sindacati, e il fardello dei 50 miliardi fino al 2025 per indicizzare le pensioni e l'inflazione. Non il miglior viatico dunque per il primo faccia a faccia con il nuovo governo. L'incontro è durato più di 2 ore e 20, già di più dell'ora e 33 minuti dedicati da Renzi a CGL, CISL e UIL in tutta la sua permanenza a Palazzo Chigi, ed è stato un confronto lungo ma fatto quasi esclusivamente di ascolto da parte di Meloni e dei suoi ministri, per evitare contrapposizioni che in un momento così delicato non ci possiamo permettere. Il mio personale approccio sarà di lealtà e di trasparenza, ha spiegato la Premier. Le uniche misure annunciate sono quelle anticipate sui 20 miliardi destinati al caro energia. Sul resto silenzio totale e buio fitto. Per quanto riguarda le richieste prioritarie da parte di CGL, CISL e UIL, queste erano chiare: tutela immediata di salari, pensioni e pensioni falcidiati dell'inflazione e cara energia tramite la tassazione degli extraprofitti, flessibilità in uscita e pensioni di garanzia per i giovani. Le critiche di Landini, Sbarra e Bombardiere al decreto rave, all'aumento del contante e all'annunciata flat tax erano state il prodromo dell'incontro. Meloni si è limitata a riconoscere che il tema della tutela dei salari è reale, impegnandosi solo per un tavolo sulla sicurezza sul lavoro, già annunciato dalla ministra Calderone. Sulle pensioni ancora meno. Il rinnovo di Opzione Donna e Ape Sociale e una nuova quota per poter dire di no, di non essere tornati totalmente alla Fornero. Probabilmente sarà quota 103 con requisiti di 41 anni di contributi e 62 anni di età. In più Meloni ha promesso nel 2023 un confronto per un intervento strutturale. Nel merito, ad oggi, risposte non ne abbiamo avute, se non che i perimetri sono quelli designati dalla NADEF con spazi troppo stretti, spiega all'uscita Maurizio Landini, che chiede altri incontri prima che la legge di bilancio e del PNRR. Dunque per la CGL il giudizio non può che essere sospeso. La CGL ha chiesto l'indicizzazione delle detrazioni fiscali per recuperare il cosiddetto fiscal drag causato dall'inflazione. Come al solito alla CISL basta il confronto per essere contenta. È stata una riunione positiva, importante, apprezzabile per l'impegno che la Premier Meloni ha assunto con il sindacato di consolidare e valorizzare il dialogo sociale, commenta Sbarra. Sul merito invece anche qui il giudizio è sospeso. La legge di bilancio sarà un banco di prova fondamentale per definire un cantiere di corresponsabilità che contrasti le disuguaglianze, dia centralità a crescita e sviluppo, conclude Sbarra. Più combattiva la UIL di Bombardieri. Abbiamo chiesto di aggiungere risorse dalla tassazione sugli extraprofitti, che per noi possono arrivare a 14 miliardi l'anno, se si includono altre imprese oltre a quelle energetiche. Le mobilitazioni non si minacciano, ma si fanno. Verificheremo come andranno le cose e come il governo risponderà alle nostre proposte, ha concluso il segretario generale della UIL. Nel frattempo c'è chi è già pronto allo sciopero contro il governo. Ieri il comitato centrale della FIOM ha approvato all'unanimità il mandato alla segreteria in assenza di risposte urgenti per un pacchetto di ore di sciopero. E quindi questa era l'analisi, insomma, di questo incontro molto silenzioso, abbiamo già detto, insomma, del governo Meloni. Thank you.
9:10:87.9, siete sulle frequenze di Radio Onda Rossa e su quest'ultima notizia ci fermiamo un attimo, riprendiamo fiato, ci beviamo un bicchiere d'acqua e torniamo all'ascolto.
Sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa 9:13, sempre continuando il diciamo riguardo all'argomento appunto dell'economia e questo dialogo Meloni sindacati, andiamo invece alla stampa, pagina 7, in cui appunto ci presenta il Consiglio dei Ministri che dirà sì al decreto aiuti, in manovra la flat tax incrementale. Arriva oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri il decreto aiuti quater che il governo Meloni ha preparato per prorogare le misure sull'energia in scadenza già approvate da Mario Draghi e dare sollievo a famiglie e imprese. Sul tavolo anche la rateizzazione delle bollette dell'elettricità per le categorie più colpite. Intanto il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto per l'adeguamento delle pensioni in base all'inflazione, che garantirà un assegno più alto del 7,3% a partire da gennaio, ma costerà 50 miliardi. Fra 2-3 settimane il governo varerà la legge di bilancio, che dovrà intervenire con misura sulla previdenza, la flat tax, il super bonus e riformare il reddito di cittadinanza. Proprio sul sussidio bandiera del Movimento 5 Stelle, il viceministro del Tesoro Maurizio Leo conta di introdurre meccanismi di controllo verso chi è già in grado di lavorare, che possono generare 1 miliardo di risparmi da utilizzare per le bollette. E quindi appunto qua andiamo a leggere gli specchietti della stessa pagina, in cui si introduce il super bonus, detrazione giù dal 110 al 90% per le ville, dipende dal reddito. Per quanto riguarda l'energia, la luce, stop di 6 mesi ai distacchi credito d'imposta per le imprese. Previdenza, gli assegni adeguati al caro vita e quota 102 contro la Fornero. E per quanto riguarda il fisco, doppio binario per la tassa piatta, saldo e stralcio fino a 2.500 euro.
E allora adesso noi 9:14 ci fermiamo appunto un attimo per prepararci sui prossimi articoli, che saranno quelli dal Dubbio, leggeremo dal Dubbio, e su carcere ostativo quello che è accaduto a Bari.
Piani di riserva, qui il tempo passa con
9:22, allora torniamo all'ascolto. Come preannunciato, lo facciamo parlando, partendo dal Dubbio, dal quotidiano Il Dubbio. E, proviamo a fare una piccola ricostruzione, cioè quello che sta accadendo in questo periodo. Il tutto ovviamente parte in realtà dal 2019, quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si era pronunciata dichiarando illegittimo l'ergastolo ostativo, poiché appunto non si lasciava al detenuto, al condannato, una prospettiva di scarcerazione. Poi nel 2021 si è pronunciata anche la Corte Costituzionale, dichiarando effettivamente l'ergastolo ostativo in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, l'uguaglianza di fronte alla legge e la natura non afflittiva della pena, prescrivendo al Parlamento di modificare l'articolo 4 bis. Il governo italiano è intervenuto in materia, quindi il 31 ottobre, con il primo decreto Meloni, inserendo ulteriori condizionalità per l'uscita dal carcere degli ergastolani, che però appunto erano, sì, fondamentalmente anche queste qui più o meno vertevano con la possibile uscita solo se ci si pentiva e con la delazione. La Corte Costituzionale quindi è stata chiamata a pronunciarsi sul nuovo decreto l'8 novembre, e però appunto abbiamo assistito, invece di pronunciarsi, si è rinviato la decisione alla Cassazione. Pagina 2 quindi del Dubbio, finisce allo stativo per un furto di 200 euro, tenta il suicidio, è in coma. La questione del carcere ostativo rientra fra le questioni dello sciopero della fame di questi giorni, le condizioni erano due, quelle del 41 bis e contro il carcere ostativo. Carcere ostativo, diciamo che fra le due è anche quella che interessa il maggior numero di detenuti e detenute. Non solo l'ergastolo, ma il tragico elenco del 4 bis si sono aggiunti nel tempo gli altri reati che nulla hanno a che vedere con il sodalizio mafioso con il quale recidere o mantenere i collegamenti. Il decreto legge varato dal governo Meloni, che ora la Corte Costituzionale ha rimandato in Cassazione per una nuova valutazione, non contempla solo gli ergastolani, come si vuol far credere, e accade che si può finire in regime ostativo anche per una rapina di 200 euro, come nel caso di Giovanni Presta, recluso al carcere calabrese di Vibo Valentia, e lunedì scorso ha tentato il suicidio ed ora è in coma. A segnalare questo tragico episodio ha Il Dubbio e il suo avvocato difensore Gianluca Garritano del Foro di Cosenza. Il suo assistito era detenuto per una sorta di scippo, però il reato è stato qualificato come rapina. Prima della sentenza definitiva era agli arresti domiciliari con l'autorizzazione al lavoro. Parliamo di una pena inferiore ai 4 anni, quindi con la possibilità di accedere ai benefici. Ma il suo titolo di reato rientra nell'ostatività ed è quindi dovuto tornare in carcere. Prima di presentare qualsiasi istanza doveva aspettare la fine della pena ostativa. L'avvocato difensore Garritano spiega a Il Dubbio e soprattutto ai non addetti ai lavori che l'ostatività non riguarda solo la pena dell'ergastolo. Anche reati come la rapina sono ostativi per la concessione di misure alternative al carcere e, di conseguenza, sottolinea l'avvocato, può capitare che il mio assistito commetta una rapina per un importo di 200 euro e venga condannato ad una pena inferiore ai 4 anni di carcere, che è il limite massimo per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, e che lo stesso non possa che scontare l'intera pena solo ed esclusivamente in carcere. Tutto ciò perché il titolo del reato è appunto ostativo. E l'avvocato Garritano prosegue: può capitare che colui che ha commesso la rapina da 200 euro e già questo ne dimostra la disperazione. Dopo oltre un anno e sei mesi di carcere presso la casa circondariale di Vibo Valentia, decida di suicidarsi ed ora si trova ricoverato in stato di coma, sì, per una rapina da 200 euro. Quel taluno non poteva beneficiare di alcuna misura alternativa e aggiunge: tutto avviene senza adeguata assistenza psicologica perché nelle carceri spesso mancano gli specialisti, non si sa se sopravviverà. Resta però vivo il reato ostativo, sempre e per quei reati resta vivo in modo oggettivo, senza possibilità alcuna di valutare efficacemente la personalità del singolo soggetto. L'avvocato Garitano si chiede se sia giusto così. No, non è giusto. Il reato ostativo non è civiltà, non è giustizia, ma è solo vendetta di uno Stato democratico, ed è virgolettato democratico. Tenetevi il reato ostativo e noi avvocati continueremo a lottare per la vita e per la civiltà giuridica, conclude amaramente. L'articolo 4 bis, quello ostativo, come già ricordato su Il Dubbio, è l'esempio del perfetto del panpenalismo. Una norma che nasce come una eccezione, le stragi di mafia, ma che con il passare del tempo si è ampliata e come una calamità ha attirato a sé tutti quei reati che diventano, in base alle emozioni del momento, vere e proprie emergenze, anche quando le emergenze di fatto non ci sono. E questo tema, appunto, sulle emergenze, su come si giudicano i reati in base alle emergenze, ne abbiamo discusso anche da questi microfoni, anche appunto con alcuni avvocati. E come appunto ultimamente, no, si danno delle pene spropositate come se ci fosse un'emergenza anarchica o insurrezionalista, anche quando le emergenze di fatto non ci sono, tant'è vero che siamo arrivati fino alla spazzacorrotti. La famigerata riforma Bonafede, targata Movimento 5 Stelle, ha allargato il 4 bis anche nei confronti di chi commette reati contro il PA, come la corruzione. Se si analizza il catalogo dei reati ostativi contemplati nelle versioni di volta in volta innovate, si può allora constatare come tale catalogo si estenda al verificarsi di fenomeni criminali che suscitano un particolare allarme sociale. E siamo alle ultime battute. Che la pena sia temporanea o perpetua, dunque, dal carcere non si esce se non attraverso la collaborazione, oppure attraverso il superamento, come prevede il decreto legge difeso dall'attuale guardasigilli e Carlo Nordio, che ricalca e a tratti peggiora il testo di riforma approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, di rigidissimi paletti che diventano di fatto insormontabili. La Corte Costituzionale, come ha affermato l'associazione radicale Nessuno Tocchi Caino, ha deciso di non decidere. Prima ha passato la palla al Parlamento con ben due rinvii, poi alla Cassazione, a cui ha, come richiesto dal governo, restituito gli atti per una valutazione del decreto. Il nostro paese continua ad essere sotto osservazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per il rispetto della sentenza. Della sentenza pilota Viola contro Italia, patrocinata dall'avvocato Antonella Mascia e sostenuta con un amico Scurie, anche da Nessuno Tocchi Caino. Sentenza che ha sancito la violazione sistemica dell'articolo 3 della convenzione connessa alla disciplina dell'articolo 4 bis e ha affermato il diritto alla speranza come il diritto umano fondamentale, però è cambiato tramite decreto. Con lo stativo alcuni continueranno ad uscire tramite la bara, altri, come Giovanni Presta, per un furto di 200 euro attraverso un tentativo di suicidio. Ora è in coma, ma secondo le notizie reperite dall'avvocato rischia seriamente di non farcela. Potrebbe diventare il 74esimo suicidio dall'inizio dell'anno. Da tenere bene in mente quando strumentalmente si usa una certa retorica antimafia facendo credere che gli ostativi siano tutti come Totò Riina.
E ritorniamo sempre a pagina 2 del Dubbio. Meloni rivendica il decreto sul rave e 4 bis, ma apre a modifiche. La Premier: il testo sul fine pena mai può essere migliorato. Possibile un emendamento per le norme sulle feste illegali. Tutto si può migliorare, il mantra è solo uno: vogliamo essere il governo della legalità. Il giorno dopo, la non pronuncia della Corte Costituzionale sull'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivendica le prime mosse del governo, ribadendo di essere fiera che il primo provvedimento che abbiamo varato sia stato dedicato al tema della lotta alla mafia. C'è il tema della legalità, che consideriamo un tratto distintivo di questo governo. Bisogna tornare a rispettare le regole e questo vale per ogni ambito, ha sottolineato nel corso dell'assemblea con i parlamentari di Fratelli d'Italia. È finita la Repubblica delle banane, in cui si vessano i cittadini e che piace tanto alla sinistra. Si può fare tutto nel rispetto delle leggi e nel rispetto degli italiani che le leggi le rispettano. L'intervento sullo stativo era dunque urgente, come ribadito nella relazione depositata al Senato in attesa della conversione in legge, per evitare che la Consulta procedesse dichiarando l'illegittimità di questa norma a causa della lentezza della politica. Ma il testo, che impone paletti molto stringenti per la concessione dei benefici agli ergastolani ostativi, potrà essere rivisto dall'Aula, ha aggiunto la Premier, per essere migliorato. Così come il provvedimento che colpisce i rave illegali, rivedibile per evitare accuse di derive liberticide, già piombate sull'esecutivo. A garantirlo, ai microfoni di Radio 1 Rai, è stato questa volta il sottosegretario della giustizia e deputato FDI Andrea Del Mastro delle Vedove, che ha annunciato un possibile emendamento governativo del decreto. Continua: è sempre possibile modificarlo, ha dichiarato, a patto che non ci si metta a fare una battaglia di civiltà. Se si vuole circoscrivere maggiormente la condotta affinché nessuno possa aiutare, anche solo ipotizzare, scenari liberticidi, siamo pronti. E a ipotizzare che si tratti proprio di un attacco alla libertà è, tra gli altri, anche Gaetano Pecorella, ex presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio, oltre che past president delle Camere Penali, secondo cui l'articolo 434 bis appare scritto su misura per colpire talune manifestazioni politiche collettive. Nella relazione, il governo precisa che ad essere preso di mira è solo il fenomeno dei grandi raduni musicali organizzati clandestinamente, tra parentesi i cosiddetti rave party. È una precisazione che manca però nell'articolato, dove ad essere puniti solo genericamente i raduni, col rischio che tale norma possa essere applicata anche ad altri tipi di eventi. Ed è proprio lì che dovrebbero intervenire le modifiche, viste le annunciate intenzioni dell'esecutivo di colpire soltanto eventi clandestini di natura musicale, organizzati tramite il web e il passaparola, in aree di proprietà pubblica o privata, invase illecitamente dai partecipanti. Il decreto mette in stand-by anche la riforma Cartabia, data la necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici. Ma le nuove norme, ha assicurato Del Mastro, saranno in vigore dal 1 gennaio, nonostante la stessa riforma realizzi un Frankenstein giuridico. Solo esigenze tecniche, anche per consentire un'analisi delle nuove disposizioni, agevolando l'individuazione di prassi applicative uniformi e utili a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma, ma nessun stravolgimento. Ma le ultime dichiarazioni della compagine di governo lasciano anche uno spiraglio per una modifica della legge Severino, sponsorizzata dal ministro della giustizia Nordio, tra i promotori degli sfortunati referendum del 12 giugno. Tale norma, aveva dichiarato a febbraio dello scorso anno al Dubbio, non serve assolutamente a nulla e confligge con la presunzione di innocenza che è prevista dalla Costituzione. Da qui l'appello al governo, allora in carica, a riformare il senso liberale, tutto questo pasticcio che è il nostro codice della procedura penale, magari anche tirando fuori dal cassetto il codice penale della commissione presieduta da me, immeritatamente chiamato codice Nordio. Un buon codice, molto moderno e avveniristico, perché non considera più il carcere come elemento fondante della punizione. Meloni si è sempre dichiarata contraria all'abolizione della legge Severino, schierandosi contro il quesito referendario. Deve essere profondamente modificato per le sue evidenti storture, ma la sua totale abolizione significherebbe un passo indietro nella lotta senza quartiere alla corruzione. La modifica non era prevista nella programma di governo, ma ora, almeno stando alle parole del sottosegretario Del Mastro, una possibilità di intervenire c'è. La legge Severino va profondamente modificata, ha affermato. È altrettanto vero che un tema tra corruzione e politica c'è, e una norma specifica ci deve essere sicuramente. Non va abolita, però ora ha dei grandi tratti di ingiustizia.
E concludiamo la lettura del dubbio riportando anche questa notizia che in realtà si riferisce a episodi accaduti il 27 aprile scorso: Bari, violenza su un detenuto con problemi psichiatrici, 3 agenti arrestati per tortura. Quindi ci si riferisce, come detto, a un episodio del 27 aprile. Quello che è accaduto è l'ennesimo episodio di violenza su un detenuto che è stato colpito con calci e schiaffi mentre era per terra, trattenuto da 3 agenti penitenziari. E altri avrebbero assistito in silenzio al pestaggio, mettendo dei segni alari e le lesioni sul corpo della vittima. La procura di Bari ha messo un'ordinanza di misura cautelare ipotizzando appunto il reato di tortura. Sul reato di tortura anche da questi microfoni ne abbiamo parlato e insomma, con questa notizia concludiamo la lettura del dubbio e passiamo alla cronaca di Roma.
E ritorni. E ritorniamo con la cronaca di Roma dal Messaggero, diciamo, alla fine, diciamo, di questa rassegna stampa. Nella prima pagina, insomma, si menziona sulla stretta sulla movida tra Trastevere e Blindata. Mossa del prefetto, interventi anche per la sicurezza stradale. Già da domani Trastevere sarà blindata con controlli a tappeto per prevenire la mala movida e il consumo di alcol da parte dei minorenni, con più pattuglie e anche per i pirati della strada e telecamere. Andando invece alla pagina della cronaca Roma 61, sempre del Messaggero, è importante menzionare la notizia sulla sanatoria agli occupanti a rivolta contro Gualtieri. Il sesto municipio si ribella alla decisione del Campidoglio, non l'applicheremo. La regione commissaria Later in poll per la gestione c'è Guerritone. Al centro c'è la pagina, insomma, con le varie polemiche. In generale, andando al caso, il sesto municipio mette al bando la contestata direttiva firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, che permette anche ad alcune categorie di occupanti abusivi di case di ottenere sia la residenza sia l'allaccio delle utenze. Ieri la Torbella Monaca, Nicola Franco, unico minisindaco di centrodestra della capitale, ha fatto sapere: abbiamo portato in giunta una memoria per contrastare la follia ideologica del sindaco Gualtieri. Con la nostra memoria chiediamo formalmente agli uffici di non dare seguito all'attuazione della direttiva del sindaco, che è vero e proprio inno all'illegalità, perché favorisce l'occupazione illegittima degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica. E quindi qua, diciamo, si fa riferimento all'operazione di sgombero nei palazzi, quindi lo sgombero che è stato eseguito a Torbella Monaca, appunto nel sesto municipio, dove adesso ci si oppone alla decisione con la giunta Gualtieri, che ha scelto di concedere la residenza agli abusivi. Quindi questa era la la notizia della cronaca di Roma. Un'altra notizia sicuramente che ha destato e che deve destare interesse e appunto vale la pena di menzionare lo shock al liceo Cavour: il prof rifiuta il compito dello studente trans. Quindi la decisione degli allievi, il docente ha detto: sei una donna, non sei un uomo. Il giovane invece aveva usato il nome della carriera, alias. Andando nel merito dell'articolo, infatti ha cacciato la firma annullando il compito dello studente perché è considerato un errore, non corrisponde al genere riportato sulla carta d'identità. È quanto sarebbe accaduto in una classe del liceo Cavour a Roma, secondo la denuncia degli studenti, dove il professore si sarebbe appunto rifiutato di applicare la carriera alias, ovvero la possibilità per gli alunni di avere un'identità differente rispetto a quella anagrafica. Il docente avrebbe incalzato il giovane: davanti a me ho una donna, non posso riferirmi a te diversamente, sei una donna, non un uomo. Si sarebbe sentito replicare il ragazzo maggiorenne con disturbi dell'apprendimento alla consegna del compito. L'episodio dello scorso 8 novembre sta rimbalzando in chat sui social. Alla solidarietà dei compagni di classe si sarebbe aggiunto anche quella del vicepreside. Quindi questa era la notizia.
Concludiamo la rassegna stampa in realtà con un altro articolo che ci arriva di quanto è accaduto a Milano ad alcuni compagni e compagne. E lo abbiamo preso dalla Repubblica online. Condannati gli antagonisti al processo Robin Hood, urla e proteste in aula alla lettura della sentenza. Vergogna, fate schifo, siete privi di umanità. Con queste urla sono state accolte le condanne in primo grado per i 9 imputati del processo contro gli occupanti del quartiere Giambellino Lorenteggio, base di solidarietà popolare. Condanne pesanti, da un anno a 7 mesi, fino a 5 anni e 5 mesi. Nell'aula D al primo piano del Palazzo di Giustizia, davanti a un gruppo ben nutrito di simpatizzanti del comitato, il collegio presieduto da Giuseppe Fazio ha letto il dispositivo tra le urla. Il giudice si è anche dovuto interrompere durante la lettura, chiedendo l'identificazione di chi gridava. soprannominato Robin Hood, quello contro gli occupanti del comitato Giambellino Lorenteggio, era diventato un processo simbolo del dibattito sull'emergenza abitativa, un'aula fattasi di terreno di scontro tra due visioni opposte, quella degli antagonisti presenti in massa alle udienze, che giustificano, legittimano e rivendicano l'occupazione delle case sfitte per aiutare chi è senza un tetto. E qui ci verrebbe anche da domandarci semplicemente loro invece che soluzione hanno rispetto appunto a chi una casa non ce l'ha, forse quella che abbiamo anche commentato da questi microfoni e che vediamo anche nelle strade di San Lorenzo, che potrebbe essere murare addirittura i posti, il tunnel che collega via Marsala a Termini, dove dormivano alcuni senza tetto. Se è quella la soluzione, beh, ci teniamo strette le occupazioni. E quella disegnata dall'impianto accusatorio della procura, che aveva chiesto pene tra i 2 e i 3 anni e 2 mesi, contestando anche l'associazione a delinquere, per i 9 difesi dagli avvocati Eugenio Losco, Mauro Straini e Giuseppe Pelazza. Per il PM Piero Basilone, titolare delle indagini, e per il PM Leonardo Lesti, che lo ha sostituito nel dibattimento, i 9 avevano messo in piedi una, ed è virgolettato, una struttura criminosa caratterizzata da fungibilità di ruoli e funzioni e dotata di idonei supporti logistici, come attrezzi per scassinare le porte e le lastre di metallo poste all'ingresso degli immobili Aller, nuove serrature e porte per sostituire quelle divelte o danneggiate, attrezzature per compiere lavori di idraulica, muratura e elettrici negli alloggi occupati, telefoni cellulari, schede per i contatti. Addirittura i telefoni cellulari sono considerati. Va bene. Lo scopo dell'associazione, secondo l'accusa, era quello della consumazione continuativa e professionale dei delitti di invasione di terreni ed edifici e resistenza a pubblico ufficiale. Da parte loro, gli imputati hanno sempre risposto sui social network dal profilo Comitato Abitanti Giambellino Loreggiante, e senza fare passi indietro sulle ragioni della loro lotta. I crimini per cui si vuole richiamare all'ordine le 9 persone imputate sono l'insieme di azioni con le quali nel corso degli anni, insieme agli abitanti di un quartiere dall'esistenza travagliata, sono stati costruiti degli spazi di solidarietà e vita in comune, in risposta all'incuria reiterata a cui quei luoghi e la loro popolazione sono stati abbandonati, scriveva sul profilo, uno esperimento di vita profondo e importante contro una profonda emergenza sociale causata dalla consapevole distruzione dell'edilizia residenziale pubblica. E 51, siamo sempre sugli 87.9. abbiamo appena letto un articolo che riguarda il processo che ha coinvolto dei compagni in primo grado, dei compagni a Milano, siamo al primo grado, e a questo proposito leggiamo anche una riflessione che è stata fatta da un compagno a caldo coinvolto nel processo, una riflessione che leggiamo da Facebook. Non ci aspettiamo mai niente dalla giustizia borghese e comunque riescono sempre a deluderci. solo uno stato fascista può condannare a più di 5 anni chi si è dedicato a costruire solidarietà e possibilità di vita diverse per centinaia di famiglie in un quartiere abbandonato dallo Stato italiano come il Giambellino. Anche se non so bene l'obiettivo di queste righe, voglio ricordare ciò che è stato e che non smetterà mai di essere. La verità sarà sempre rivoluzionaria e per quanto vogliano macchiare la nostra storia con una condanna infame, la storia non si scrive mai nei tribunali, ma nelle strade, e lì li abbiamo sconfitti. Come non odiarci se per anni abbiamo impedito che le case vuote fossero messe a vendita e finissero per arricchire i soliti palazzinari, se non sono riuscite ad arricchirsi come volevano sulla pelle della povera gente? Come non odiarci se nel 2014, dopo un mese di lotta nelle strade dei quartieri popolari di Milano, li abbiamo costretti ad abbandonare il loro folle piano di sgomberi? I poveri e vinsero, e tanto era il terrore che la prima della scala di quell'anno non se la scorderanno mai. Come non odiarci se quando se ne sono accorti c'era un quartiere organizzato per rendere migliore la vita di tutti gli abitanti del Giambellino? Si sono distratti e si sono trovati un doposcuola, una palestra, una scuola di italiano, una scuola di calcio, una mensa e un ambulatorio medico popolare. Non potevano più tagliare la luce e il gas a nessuno. Come non odiarci se i politici, per venire a fare campagna elettorale, dovevano venire con decine di poliziotti e la paura li si vedeva in faccia? Un giro all'isolato e via di corsa. E certo, come dimenticare che gli sgomberi non li potevano fare come prima e per riuscire dovevano blindare l'intero quartiere. Le poche volte che portavano a termine uno sgombero in furia e fretta, la sera stessa il quartiere si organizzava e ne occupava due di case, perché in quel quartiere ci vivevano, gli stranieri erano loro. Quanta frustrazione devono aver sentito quando, nonostante gli sgomberi, le perquisizioni e il terrore mediatico, prima del 1° maggio 2015, quel giorno, ci hanno trovato in piazza uniti e organizzati. Deve essere stato tremendamente difficile poterci combattere sul terreno politico, che si sono dovuti inventare un'associazione a delinquere, comprare un PM come Basilone e un giudice mediocre come Fazio. Si sono dovuti inventare un piano di riqualificazione, chiamando in prima linea anche Renzo Piano. Ora forse la sensazione di sconfitta e di impotenza è forte, ma i compagni ci possono costringere all'esilio, incarcerare, infamarci su tutti i loro mezzi di comunicazione, usare la loro giustizia come vendetta politica, ma ciò che non riusciranno mai a fare è farci pentire e molto meno farci dimenticare che per anni abbiamo fatto parte di uno dei progetti sociali e politici più importanti dell'Italia intera. Per anni abbiamo vissuto insieme agli abitanti del Giambellino con dignità, ci siamo organizzati, abbiamo smesso di avere paure e li abbiamo messi contro le corde. Abbiamo vissuto la gioia e la forza di essere una comunità autonoma in lotta. Giambellino, il quartiere dei Morlacchi, della spaccatura con il PC, del gruppo Luglio 60, il quartiere di Ceruttigino, di Vallanzasca, il quartiere di Guccio, di Afif e di Bruno. Giambellino, il quartiere del comitato abitanti Giambellino di Lorenteggio. Racconteremo ai nostri figli che le forze del male avevano paura della capacità organizzativa del comitato, che abbiamo mangiato couscous con ceviche peruviano e lo zighighi con la polenta, che le poretti facevano schifo e che Anna Di Maio ballava con le capre. Ci siamo divertiti, abbiamo vissuto i migliori anni della nostra vita, siamo stati felici e anche se ora credono di averci sconfitti, la rivoluzione è un fiore che non muore mai. Omnia sum communia. Allora, con quest'ultimo commento, che lo potremmo considerare un commento anche all'articolo letto, direi che dichiariamo conclusa definitivamente la rassegna stampa e siamo in cerca di contattarci appunto anche magari con qualche compagno o qualche compagna di Milano per appunto commentare e quanto accaduto anche questa operazione, e quindi ci fermiamo un attimo e poi ci ricolleghiamo, torniamo in voce con alcuni approfondimenti. E allora, 9.59, appunto abbiamo parlato del Giambellino, del processo che ha coinvolto alcuni compagni e alcune compagne, e a questo proposito, al proposito della città che vorrebbero, ci ascoltiamo questo pezzo. Contro la città che vorrebbero.
Quattro palle.